Ciao e bentornati su Podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram e YouTube. In questo episodio ho parlato con Cristina Solano, nata a Palmi, romana d'adozione. Cristina ha corso la sua prima ultra nel 2022. Con una passione quindi per le distanze ultra nata di recente, Cristina ha già 200 km sulle gambe, quella del Passatore e la 100 di Asolo. Ha sicuramente ancora tanto da dare, da testare e da sperimentare, ma non si pone mai nessun limite. L'abbiamo conosciuta meglio con questa intervista, dove ci ha anche rivelato il suo prossimo obiettivo. Vi auguro buon ascolto e alla prossima.
Eccomi, sì, diciamo che mi sono rivista molto in questa tua descrizione. Intanto, ciao Monica e buonasera, ciao a tutti e tutte.
Intanto allora, ti ringrazio perché hai accettato di partecipare alla nostra intervista. So che non è una cosa, diciamo, che fai tutti i giorni, quindi è una cosa.
Assolutamente no.
Però appunto proprio per questo è una bella opportunità, sia per farti conoscere, ma anche per far vedere che per correre l'ultramaratona necessariamente bisogna fare il record italiano, che per carità ben venga, sono felicissime. E niente, quindi io inizierei, se per te va bene, con una piccola presentazione, magari ci racconti un po' chi sei, che cosa fai, dove vivi, un po' qualcosa di te.
Allora, sì, io sono nata e cresciuta in Calabria, sono di Palmi, provincia di Reggio Calabria, e per studio mi sono trasferita subito, diciamo, a 18 anni, prima in Umbria, poi per lavoro a Roma, dove ancora oggi vivo. E faccio di lavoro, sono la responsabile area normativa e contrattuale e comunicazione dell'ente bilaterale Turismo del Lazio, che è un ente che si occupa, diciamo, di dare servizi e assistenza alle aziende e ai dipendenti diciamo, del settore turismo. Quindi comunque un lavoro di responsabilità per quanto, insomma, infatti un po' anche questo nella tua descrizione iniziale, insomma, un po' diciamo, delle donne, come è iniziato Donne Ultra, io ti seguivo, insomma, già da diversi anni. E in realtà anch'io riesco un po' a incastrare, diciamo, anche quella che è la mia passione, ormai che è diventata, cioè non è soltanto una passione, è uno stile di vita, è un modo di vivere ormai quello della corsa, ovviamente in una vita ordinaria per quanto riguarda ovviamente l'aspetto. Tutto il resto, tutti gli altri aspetti, diciamo. Quindi vivo appunto a Roma, vivo in centro, quindi anche questo mi, diciamo, è una bella palestra quotidiana, per quanto sono, diciamo,
Soprattutto mentale, immagino.
soprattutto sì. Diciamo che poi col tempo sono riuscita comunque a spostarmi, adesso vivere effettivamente vicino al lavoro, quindi questo da una parte sicuramente è una qualità della vita che è un aiuto, insomma, per una qualità della vita in una città co complicata e complessa come Roma. Questo adesso, come hai detto nella presentazione, quest'anno giro di boa dai 40 anni, quindi a giugno, e quindi corro ormai, la corsa è diventata il mio unico sport, posso dire ormai da diversi anni, insomma, credo da 8 anni circa. Prima sono sempre stata molto sportiva, quindi ho sempre fatto altri sport, insomma, fin da piccolissima. Cioè, movimento e sport non sono mai stati una parte residuale della mia vita, ma sono sempre stati protagonisti, in realtà. È un modo di vivere.
Ti posso chiedere cosa ti ha spinto quando eri piccola a fare sport? Immagino siano stati un po' i tuoi, poi magari hai trovato qualcosa che ti piaceva, ti divertiva, oppure era, non so, ti piaceva proprio l'idea di muoverti, di correre fuori, di stare con gli amici. Cosa ti ha spinto verso lo sport inizialmente?
Allora, In realtà io non ricordo, cioè non ricordo il momento in cui ho iniziato a fare sport perché ero veramente molto piccola. Quando lo chiedeva mia madre, cioè, da 3 anni mi ha dovuta, lei mi diceva sempre, ti ho dovuta portare in palestra, insomma, a fare quelle attività un po' propedeutiche allo sport.
Farti sfogare un po'
Esatto,
e stancare.
era più quello. Per tanti anni ho di fatto fatto un po', comunque sono sempre stata una molto attiva, ecco, anche da stare molto all'aria aperta. Poi la fortuna di nascere e crescere in un piccolo centro, sicuramente anche poi, voglio dire, 40 anni fa, sicuramente era
Certo.
un'altra cosa.
Sì.
Quindi poi al mare, quindi di conseguenza 4 mesi d'estate si passavano effettivamente al mare ed ero sempre molto attiva. Lo sport in particolare, diciamo che non c'erano tantissime alternative, ovviamente le cose che andavano per la maggiore erano ovviamente pallavolo, eccetera, quindi per tantissimi anni ho fatto pallavolo, però l'atletica è sempre stata una costante, perché per quanto non ho mai fatto atletica a livello sportivo, i giochi della gioventù scolastici, tutte queste cose, era proprio per me. Io mi ricordo, guardavo le prime Olimpiadi che ricordo sono quelle di Atlanta 94, cioè me lo ricordo, 96, scusa, me lo ricordo benissimo. Quindi ecco, quelle di Barcellona no, perché ero troppo piccola, però è sempre stata una costante. E sicuramente però quello che mi spingeva, mi ricordo fin da piccola, a fare sport era come mi faceva sentire. Cioè io proprio mi ricordo che per me era proprio il momento mio, ecco, indipendentemente dall'età, dalle cose che facevo, poi facevo quello che fondamentalmente mi piaceva. E poi col tempo ho capito che sì, lo sport di squadra mi dava qualcosa, mi restituiva sicuramente molto, però sono sempre stata ero prima una bambina, poi una ragazza, una donna anche individuale, solitaria, diciamo, e questo sicuramente è quello che poi mi ha portata invece ad avvicinarmi più a uno sport come la corsa.
E come è arrivata la corsa nella tua vita? Cioè, quando e che cosa ti ha spinto la mattina a dire, ma sai che c'è, quasi quasi vado a correre?
Allora, la corsa è sempre stata in realtà anche lei una costante, seppure in modo diverso, cioè nell'avvicendarsi degli anni, perché io la prima gara l'ho fatta che avevo 10 anni, in realtà. Palmi aveva, all'epoca c'erano le società operaie di mutuo soccorso che organizzavano la cosiddetta marcia longa. C'era anche quella per bambini, e io partecipai, avevo 10 anni nel 94, partecipai a quella gara. Mi ricordo che non lo so, saranno stati forse 3 km, 5 km. Era una gara, comunque me la ricordo molto lunga, dove tutti i miei amici all'epoca si ritirarono, e io lì mi ricordo una scena che ho detto, ero stanca, ma ho detto: no, ma io non mi ritiro, cioè io arrivo fino alla fine. E quindi io vinsi una coppa perché ero un po' l'ultima sopravvissuta. Però diciamo, questo è un po' da poi l'ho portata avanti anche il periodo di scuola, eccetera. Finché la corsa era un po' propedeutica per gli altri sport inizialmente.
Certo,
Quindi diciamo, la praticavo, ma non come sport, e sicuramente non la consideravo uno stile di vita, insomma, per tanti
No, ma
anni.
poi anche ho giocato tanti anni a pallavolo. Mi ricordo che quando l'allenatore diceva, dai, adesso corriamo, facciamo dei giri di campo, la prima cosa che ti viene in mente è che palle. Cioè, no,
Sì.
faceva parte, diciamo, dell'allenamento, faceva parte
Sì.
di tutto, però non era proprio la cosa preferita di quando poi ti allenavi, che ne so, con uno sport di squadra.
Sì, assolutamente vero. Infatti poi anche, diciamo, quando c'erano la parte diciamo, di atletica, anche fin da piccoli, comunque le distanze sono sempre brevi. Io non ho mai amato nella corsa diciamo, l'intensità elevata, ecco, fin da piccola, quindi lo mettevo sempre un po' da parte. Poi gli anni, ovviamente passando poi il periodo dell'università, inizio diciamo, del lavoro, ovviamente sono passata un po' come per praticità, la palestra, queste cose qua. A un certo punto però era qualcosa che non sopportavo più, sia stare in luoghi chiusi, cioè già passavo tanto tempo in ufficio, pensare di uscire dall'ufficio, andare in palestra, stare sottoterra o comunque in luoghi così era diventato, poi gli orari non li riuscivo più a gestire. E a un certo punto ho detto basta, è il momento in cui voglio provare a correre. Voglio provare a correre per correre una maratona, ovviamente, non per... Sì, capisco cosa si prova a correre 42 chilometri. Vabbè, sono sempre stata molto attratta dalla maratona. Cioè, per me la maratona era... Cioè, non l'ho mai messo in dubbio che avrei fatto una maratona, ecco, fin da piccola, l'unica cosa che immaginavo. E quindi nel 2015, più o meno, 16, ho iniziato a correre, diciamo, a provare a correre, partendo quindi dai un minuto di corsa e un minuto di camminata, ecco, da lì praticamente son partita. E, per provare ovviamente a capire se anche la corsa riuscivo a gestirla diversamente.
Hai fatto tutto da sola quando hai deciso di fare la maratona oppure ti sei fatta seguire da qualcuno?
No, diciamo che all'inizio ho iniziato un po' da sola, perché forse ho fatto un po' l'errore che spesso poi dopo nel tempo ho rivisto in tante persone, quello di pensare che vabbè, correre che ci vuole, metto un paio di scarpette, esco un piede davanti l'altro, faccio fatica oggi, fatica domani, poi piano piano imparo. In realtà sì, fino a che ovviamente arrivavo, ho fatto 5-10 chilometri, anche di più da sola, e anche i 21 in realtà più o meno, poi ho cominciato un po' ad avere... fastidi, qualcosa qui, ho capito che c'era qualcosa che volevo capire meglio. Io poi sono un po' nerd dell'analisi, dell'approfondimento, non mi accontento, ecco, quindi ho cominciato un po' a informarmi, a cercare di capire perché c'era questo alto tasso di infortuni legato alla corsa, perché comunque c'era questa un po' idea di normale, sofferenza, eccetera, e poi in realtà ho scoperto che sono stata diversi, diciamo, ho applicato nella mia vita, diciamo, un metodo che è correre naturale, quindi diciamo quindi dove ho lavorato parecchio su me stessa, diciamo a riumanizzare un po' il mio corpo, a dimenticarmi un po' della sedia, a cominciare quindi già da camminare, muovermi, cercare di effettivamente di poi venivo anche da un periodo, per fortuna, diciamo, io lo dico sempre, mi sono fermata prima dell'avvento del CrossFit, dell'alta intensità, quindi diciamo prima di sfondarmi definitivamente le ultime cose diciamo che ci avevo comunque giuste, perché allenandomi insomma ad alta intensità eccetera il rischio di infortuni era sempre molto alto, quindi un po' avevo portato quell'alta intensità che facevo in palestra anche nel mondo della corsa inizialmente, e poi invece ho capito che forse non era quello il modo corretto, e infatti poi in realtà per correre la mia prima maratona, da quando ho iniziato a correre ci ho messo circa 3 anni, perché ho deciso invece di investire molto sulla costruzione proprio di un motore aerobico, quindi proprio scalare marcia completamente rispetto a quella che era magari effettivamente magari altri tipi di tempi magari che avrei potuto fare da un punto di vista fisico, magari perché sono sempre stata sportiva. E quindi da lì è iniziato, diciamo, un percorso completamente diverso, dove ho riscoperto e ho scoperto la corsa sia come sport, ma con tante potenzialità, fondamentalmente. Poi quella che sono tutte quelle che sfrutto oggi io nella mia vita quotidiana.
Senti, ti ricordi com'è andata la tua prima maratona?
Sì. Beh, sì. Guarda, me ne ricordo tutte, cioè tutte le gare che spero di farlo sempre, insomma, però la mia prima maratona è stata a Roma 2018. Quindi Roma, vabbè, ho scelto di fare la maratona a Roma perché volevo fare la maratona, ovviamente a parte la città dove vivo, ma per ripercorrere anche dei pezzi di strade che comunque facevo in allenamento. Poi per tanti anni vivendo qui, magari avevo partecipato alla stracittadina, avevo visto comunque, andavo sempre a guardare ovviamente i maratoneti durante il giorno della maratona, quindi avevo scelto ovviamente, cioè non ho mai messo in dubbio che la mia prima maratona sarebbe stata a Roma da quando vivevo qui. È stata Bella, cioè io me la sono goduta, però diciamo, questo è il mio modo di vivere le gare, di vivere la corsa, cioè non c'è una gara che io non mi sia goduta in tutte le gare che ho fatto, mezze, maratone, ultra, perché comunque ho fatto un lavoro, cioè perché mi piace ascoltarmi, non, cerco sempre, per me è importante trovare sempre un equilibrio tra l'adrenalina che poi mi spinge, quella ovviamente è la droga di cui abbiamo un po' bisogno anche per vivere in generale. È però un equilibrio, diciamo, di vita, insomma, in generale, cioè proprio di star bene, di divertirmi anche quando corro, qualunque cosa, qualunque distanza percorro. E già fin dalla prima maratona, in realtà, già da Roma mi sono goduta, penso, ogni San Pietrino, diciamo, anche del percorso, effettivamente. Non, sicuramente diciamo, che poi lo ritrovo ogni anno quando ricorro in realtà la maratona di Roma. Ci sono dei pezzi particolari, comunque, di una maratona comunque difficile, complessa, anche per, diciamo, cambi effettivamente di terreno, perché comunque Roma è molto ampia, comunque quartieri completamente diversi. Quindi ci sono dei momenti, magari, e già dal primo anno in cui dicevo, vabbè, un po', magari dove c'è meno gente, dove c'era meno tifo, dove, e quindi sembrava molto più impegnativo più che difficile, ecco. Poi, però, invece, poi ci sono dei momenti che, conoscendo il percorso, diciamo, la cosa bella di fare una maratona, secondo me, nella città in cui vivi o comunque che conosci, è che quando guardi il percorso già lo conosci, e quindi ti
Certo.
aspetta, sai già quello che ti aspetta, insomma, o magari avere gli amici, la famiglia o comunque chi
Bella
ti
anche se
aspetta, e magari tu
vuoi
conosci il percorso,
un po'.
esatto, gli dai tutti i tempi, tutte le cose, e secondo me è una delle cose più belle, insomma, di fare delle gare dove c'è la gente che poi, le persone a cui vuoi bene, fondamentalmente.
Tu,
E
allora, tu
quindi
hai detto che hai sempre immaginato che avresti fatto una maratona, quindi sei sempre stata attratta, no? dalla distanza, dal tipo di gara. Ed è stato quello che ti aspettavi o è stata diversa? Cioè, cosa ti aspettavi e cosa hai trovato in realtà?
Allora, è stata sicuramente quella che mi aspettavo come emozione poi pre-gara, durante la gara, cioè, sicuramente sì, c'è, cioè, comunque un'emozione, è un'emozione forte, ma perché è proprio una, secondo me, correre le maratone anche nelle città, io poi le uso, tra virgolette, anche per viaggiare, ma le maratone sono diventate compagnie di vita per me, lo dico così.
Dove vai
Okay.
in vacanza quest'anno?
Sì, esatto,
Dove
quante... sì, infatti ieri, l'altro giorno, per ragionare su questa intervista, ho fatto in 6 anni, poi 2 di Covid, effettivamente 17 maratone in 13 città diverse, quindi come quattro sono di no, 5 sono di Roma, quindi ho fatto
Ma
su
poi
una
voglio
volta.
dire, vuoi mettere il giorno dopo la maratona che devi andare a vedere ancora un po' di posti nella città? Sai che bel defaticamento che
Che
fai,
bello.
le gambe ti
Sì,
sciolgono.
sì, sì. Con la
Esatto,
medaglia al collo, ovviamente.
così.
Sì. E in realtà, come dicevi, ti dicevo, la maratona è stata sicuramente, per tante cose, come l'avevo immaginata, forse ancora di più, diciamo, di forza emotiva, magari, ecco, ci sono dei momenti che sono, secondo me, quasi catartici, tipo la partenza, poco prima della partenza, quell'adrenalina, quel movimento, quel che non sai cosa ti aspetta, insomma, quella sensazione lì che poi effettivamente è quello che poi ti spinge comunque a rifarle, una di quelle. Credevo che avrei sofferto molto di più, in realtà, perché magari dai racconti di molte persone, ecco, la maratona è 42, poi sai, questa ovviamente cosa un po' di racconti vari, eccetera, un po' di leggende, cioè, così. E in realtà io, quando sono arrivata, ero strafelice, cioè, diciamo, di tutto, di come era andata, non ho avuto momenti di difficoltà. Cioè, ecco, quando ho corso una maratona, ho capito che magari io proprio, sia mentalmente, e anche poi con l'approccio che ho in generale alle cose, quindi anche allo sport, era il mio mondo, o comunque sia forse quello da cui partire, forse, perché poi lì ho capito che ecco. Quasi da subito ho capito che volevo andare oltre.
Cioè, tu sei arrivata sì, alla mia maratona di Roma e hai detto: io continuo con altri 2 chilometri. Mi sono appena riscaldata.
Sì. In realtà ho detto: aspettiamo un attimo, l'autunno dopo ne ho fatta un'altra, ho fatto Venezia. E poi sì, il 2019 è stato un anno che avevo iniziato effettivamente a fare molti, molti più chilometri. Poi a un evento ho conosciuto Lorena Brusamento, un evento sulla corsa, dove lei parlava della Spartathlon e lì proprio non ho capito più niente. Ho detto vabbè, ho capito qual è il mio...
Non bisogna mai ascoltare Lorena che parla della Spartathlon, no. È pericolosissimo.
Io
non lo sapevo. Bisogna fare così.
Sì. Quindi ecco. È andata
allora, così. Quindi 2018 prima maratona, 19 ti sei data la pazza gioia, poi è arrivato il Covid e nel 2022 spunta la prima ultra. Ovviamente si inizia, hai fatto proprio diciamo i passaggi giusti, no? Perché hai iniziato con la 50 di Romagna. E poi, ovviamente, dopo la 50 di Romagna, cosa vuoi fare? Vuoi essere un passatore, cioè non è che c'è... No. Quindi, diciamo, il passaggio alle ultra per te è stato naturale, c'è stato un proseguimento, non so, della maratona, un passaggio che non ha, a cui non hai dovuto pensare troppo, nel senso che è venuto abbastanza spontaneo.
Sì, sì.
E com'è stato sì. Questo raccontaci un po', perché 50 chilometri dopo una maratona li fai, insomma, se fai 42 ne puoi fare, mi dicono, perché ovviamente tutti lo sanno, io faccio questa cosa, ma le ultra non le faccio, però mi dicono che dalle 42 al 50 non c'è questa differenza, però insomma i 100 invece è un bel salto, quindi raccontaci un po' come è andata e come è stato il tuo primo passatore.
Allora, anche lì è andata che come sempre sono esperienze di vita, ecco, sono viaggi, sia per me, insomma, sia le gare e sia tutti gli allenamenti per arrivare a quella gara. Per me, ecco, da quando corro, da quando inizio a correre, soprattutto per le ultra, ma già per le maratone, penso ogni giorno che esco e ritorno da un allenamento ho imparato qualcosa su me stessa, comunque cioè proprio un modo, secondo me, strepitoso per conoscersi. Io, quando sono arrivata alla maratona e anche ho iniziato ad andare forse negli allenamenti magari più lunghi dopo la maratona, è come se avessi improvvisamente capito anche di quanto cioè quanto quella situazione mi porta a stare a contatto con me stessa e ad assentire il mio corpo come non mi capitava mai. Cioè, magari c'è chi fa meditazione, chi lo sente nello yoga, chi ovviamente in altre circostanze. Io ho proprio una sensazione di interezza, quindi comunque testa, corpo, ogni cellula, ogni cosa, come lo provo quando corro un'ultramaratona, quindi quando corro tanto, non mi capita, insomma, non mi è mai capitato in altri sport, in altre situazioni di questo, diciamo, genere. Il passatore era una gara che ovviamente, vabbè, un po' come la maratona, in Italia non si parla di 100 chilometri, ovviamente subito è passatore. Quindi l'avrei voluto già fare in realtà nel 2019, poi ho avuto un anno complicato, diciamo, a livello familiare, non l'avevo potuto preparare, però quell'anno io d'estate nel 2019 avevo fatto un'esperienza, diciamo, non di gara, ma comunque di ultra non ufficiali, mettiamola così, dove mi ero allenata molto per un cost to cost che avevamo fatto con, diciamo, da Lido di Camaiore a Cesenatico, quindi abbiamo fatto 260 chilometri in 4 giorni, insomma eravamo un gruppo di 6 persone, in autosufficienza, quindi per allenarmi, quando ho cominciato mi sono dovuta allenare per fare quell'evento lì, per vedere se potevo partecipare, se avevo le caratteristiche, insomma, per fare una cosa del genere. Io ovviamente ho dovuto fare tantissimi allenamenti lunghi, da sola, ovviamente d'estate, sulla ciclabile romana, magari con uno zaino di 3 kg e mezzo, così, perché ovviamente avremmo avuto uno zaino, il mio pesava poi 6 kg e mezzo, 7 kg, quindi era importante, insomma. E lì ho capito, in quegli allenamenti, ho capito che per me era abbastanza semplice, sembra forse folle, però era la mia dimensione. E anche quindi nel momento in cui poi, vabbè, il Covid l'abbiamo gestito, superato per fortuna, anche diciamo, da un punto di vista sportivo, oltre che tutto il resto.
Ovviamente, mi sa che oggi sono 4 anni, no?
Sì, oggi è 7 marzo. È vero. E quindi quando, diciamo, ovviamente appena è stato possibile, cioè io credo che mi sia iscritta al passatore del 2022 il giorno che hanno aperto le iscrizioni, cioè non, cioè neanche il tempo che aprissero le iscrizioni ero già iscritta. Ovviamente come le ultra, che poi, anzi le 200 km che ho fatto, in entrambi ho fatto degli errori da principiante, quindi anche nel passatore mi è capitato.
Senza offesa, è il principiante, nel senso che era
sì, ma banali, proprio, cioè banali. Però che poi hanno reso le mie gare, vedete, quelle più, le cose più da raccontare.
Che errore fa, racconta.
No, quindi diciamo il passatore per me è stato meraviglioso, perché ovviamente perché è una gara strepitosa, ovviamente bella. Ovviamente al di là del... Poi io mi alleno, vivo a Roma, mi alleno a Roma, per quanto ci sono delle pendenze, se vuoi vai fuori, insomma un po' di dislivello lo trovi, ma sicuramente non quotidianamente come magari invece per fare con quel dislivello del passatore. Quindi ovviamente ho fatto le gare con la 50 di Romagna, propedeutica, anche per un po' per capire un po' che cosa voleva dire fare una gara con delle salite, cosa che non avevo mai fatto prima, tranne qualche maratona un po' ondulata, ma niente di che. E il passatore in realtà ne ho gestito metà con la cistite, perché ho fatto, quindi diciamo l'errore che ho fatto all'epoca è stato, avevo già dei pochi fastidi qualche giorno prima, avevo deciso di non prendere niente perché pensavo che non era niente di particolare, di fastidioso, e che avrei potuto gestire. In realtà sì, l'ho gestita, ma in maniera impegnativa, è solo grazie, forse probabilmente grazie all'intervento di degli amici che erano ovviamente lì con me, cioè stavano a Faenza, che mi hanno portato poi in realtà l'antibiotico da prendere a metà gara, perché altrimenti credo non ce l'avrei fatta poi ad arrivare, perché ho fatto il passo tranquillo, cioè, ovviamente era il 2022, il giorno del passatore era un caldo torrido, cioè veramente era caldissimo quell'anno. E tra l'altro il numero di iscritti era, penso, è stato il primo anno, perché poi pure l'anno scorso non c'è stato, comunque già gli iscritti erano comunque tanti. C'era tutto il recupero ovviamente di chi non l'aveva fatto per il Covid, quindi 2 anni. C'era un numero veramente elevatissimo di partecipanti, e non c'era, cioè i primi ristori non bastava, cioè non c'era, c'era pochissima acqua, dovevamo fare la fila per prendere, diciamo, l'acqua, perché non ce n'era così, diciamo, tante distribuita per quanti partecipanti c'erano. Quindi in realtà c'erano state tutta una serie di situazioni che ovviamente hanno fatto sì che mi disidratassi poi un po' di più di quanto magari avrei dovuto. Quindi dopo il passo della colla, che tra l'altro non c'era all'epoca, quell'anno non c'era il cambio, la possibilità di cambiarsi neanche, perché dopo il Covid non c'era. E quindi dopo la colla, in realtà io ho fatto la pipì, perché comunque ho pensato di fare la pipì, cosa che non farò mai più se ho dei fastidi in realtà, e da lì ho fatto poi, non ero più lucida, penso ho corso fino a Marradi guardando il guardrail per tenermi lucida, perché avevo ovviamente bruciore, fastidi eccetera, ho detto se no finisco qui, non mi ritrovano neanche, perché poi era già notte. E poi in realtà a Marradi c'era Federico, un mio amico, che mi aspettava per fare un pezzetto con me, quando sono arrivata gli ho detto: Fede, sto messa male. No, no, stai benissimo. Poi ho guardato le foto dopo, ero veramente un fantasma. Però in realtà poi dopo mi hanno portato questo antibiotico e sono arrivata comunque gli ultimi 20, tra l'altro li ho fatti anche di corsa bene. Cioè, alla fine ho fatto 12 ore e qualcosa al passatore, quindi non
buttare via.
Esatto, nonostante tutto. Però è stata, beh, poi 100 chilometri e...
ha detto Federico è qui, è collegato, dice che è in più.
Sì, sì, fare vedere le foto.
Vediamo le foto, Federico, mandacela che le pubblichiamo qui. Le facciamo vedere al pubblico.
È già.
No, intanto approfitto un attimo per ricordarvi di, se vi sta piacendo questa intervista con Cristina, iscrivervi al canale YouTube che insomma ci dà sempre una grandissima mano e di azionare anche il campanellino che vi avvertirà la prossima volta che saremo live. E quindi hai fatto 100 km al passatore. Devo dire che con una cistite io poi mi sarei fermata piangendo probabilmente, però finire a 12 ore non è niente male. E la gara successiva dei 100 km invece hai deciso di non riprovare il passatore, ma di fare un'altra gara. Quindi hai fatto, se non sbaglio, la 100 km di Asolo, giusto?
Sì, sì.
Ok. Che differenze, a parte sono comunque due gare diverse, però per quanto riguarda la tua corsa, il tuo approccio a quella gara, i tuoi errori da principiante, ci sono state tra il passatore e quella di Asolo?
Allora, Asolo era una gara che avevo già... che avevo sentito nominare, no? Poi quando guardavo il video, quei video di presentazione, cioè veniva la pelle d'oca solo a guardare questa salita sul Monte Grappa, ho detto vabbè, doppio del dislivello del passatore, vabbè, mi alleno sempre a Roma, ma si può fare, quindi insomma ho detto vabbè, era luglio l'anno scorso, quindi il primo weekend di luglio in genere è Asolo, è una gara molto è diversa ovviamente dal passatore, sia come proprio come gara, nel senso come percorso, perché è vero che c'è molta più salita del passatore, perché è comunque quasi il doppio. In più c'è, diciamo, sono c'è tanta salita iniziale, poi una discesa che non è come il passatore, poi di 50, quasi 50 km di discesa fondamentalmente, comunque falso piano poi, ma gli ultimi 20 km di Asolo sono abbastanza impegnativi, li avevo un po' sottovalutati in realtà, cioè invece è proprio ondulata, insomma, la parte finale. Però è stata una gara che dove io sono arrivata ovviamente più, probabilmente più consapevole, anche perché un po' nel frattempo ho fatto qualche altra ultra, comunque anche l'esperienza del passatore, sicuramente anche gli altri maratoni, gli allenamenti, comunque sempre esperienza comunque che fai, che quindi metti anche di conferma un po' anche su quelle che sono poi le tue caratteristiche, anche le tue potenzialità, anche effettivamente... sapere comunque che c'è... Che avevo fatto già delle cose importanti, magari per quanto, come dicevamo all'inizio, non è che lo faccio solo che faccio solo quello, magari, insomma, potessi, ecco, solo correre. E quindi sono sicuramente arrivata con più consapevolezza. Nel frattempo, diciamo, avevamo fatto anche un po' di allenamenti di, diciamo, mettendoci un po' di, non dico trail, ma facendo la Via degli Dei qualche, diciamo, a giugno dell'anno scorso, quindi ero arrivata un po' più consapevole anche di come correre comunque in salita, o più che altro io in salita tendenzialmente cammino, però corro bene in discesa, c'è una buona tecnica di corsa in discesa, quindi io riesco a recuperare bene in discesa, anche la fatica che faccio in salita la recupero in discesa. Quindi Asolo, l'errore che ho fatto ad Asolo è stato quello di sottovalutare, diciamo più che altro non ho sfruttato bene le zone cambio, perché Asolo c'ha tre cambi di sacca, volendo, cioè al 45esimo, al 55esimo e poi all'80esimo chilometro, perché ovviamente sali, praticamente c'è tutta la prima parte che è in salita, e quindi la cima del Monte Grappa sta al 55esimo chilometro circa ad Asolo. Io ho lasciato il cambio al 45esimo, non considerando il fatto che avevo la possibilità di lasciarne tre, perché non lasciarlo, quindi in realtà mi sono cambiata al 45esimo, clima perfetto, al 50esimo è arrivato il diluvio universale, cioè non si riusciva. Io non ho una foto che per me è meravigliosa, ma davvero non riuscivo a tenere gli occhi aperti dalla pioggia che c'era. Era una cosa. Poi c'era un pezzo che c'era stata, non mi ricordo se era una piccola frana o qualcosa, quindi c'era una specie di, avevano fatto una deviazione, quindi era un pezzetto di trail, diciamo, perché c'era un single track praticamente, però nel momento in cui c'era questo diluvio. Quindi io mi ricordo che lì mi sono un po' meno messa dietro ad altri ragazzi che stavamo praticamente insieme vicini, e sono arrivata al 55esimo chilometro, dove in teoria avrei dovuto avere il mio cambio, che però non avevo. E praticamente parlando insomma lì, perché mentre correvamo con questa pioggia tutti dicevano vabbè adesso ci cambiamo, io ho detto ma io non ce l'ho, cioè, tipo, io ho sbagliato proprio, ho detto ora morirò di ipotermia, perché tra l'altro la temperatura ovviamente è bassissima, poi perché c'era vento, pioggia, così, e iniziavano 25 km di discesa, così, cioè di discesa. In realtà poi i ragazzi mi hanno prestato un antipioggia, quindi io mi sono vestita, praticamente avevo i miei vestiti che dovevo comunque tenere, perché non potevo lasciare, cioè li avrei dovuti abbandonare insomma lì, perché non avevo chi me li riportava poi giù non avendo le sacche. Quindi mi sono messa su vestiti che mi avevano prestato, e quindi ho fatto in realtà questi fino all'80esimo chilometro, dove poi c'avevo l'altro cambio, vestita con i vestiti che comunque mi hanno prestato dei ragazzi che correvano lì, altrimenti ecco 25 chilometri in discesa con quel vento non sarei mai riuscita, penso, a farli, diciamo, fradicia come ero dalla pioggia. Però è una gara, per me è stata bella. Poi avevo, ecco, Federico e Valentina, i miei amici che comunque mi seguivano lì ogni tanto in alcuni punti, e quindi è stato proprio un viaggio, un'esperienza anche Asolo per me. Poi gli ultimi chilometri impegnativi, molto impegnativi.
Sono impegnativi perché?
Perché comunque alla fine arrivi all'80esimo, cioè dopo tanta discesa, comunque con 80 km sulle gambe, dove io comunque almeno per me è stato impegnativo, comunque la discesa, come dicevo, corro bene, però ovviamente poi la senti, perché comunque certo. La senti, quindi vabbè, mi sono cambiata e avevo l'idea, perché per quanto guardi, ho visto l'altimetria insomma che si vede, non rende mai l'idea effettivamente di come può essere poi la strada. Nel frattempo comunque lì è una strada che comunque non c'erano luci, non c'era ovviamente illuminazione, c'era però una bella luna quasi piena insomma quella sera, quindi era proprio, cioè, da un punto di vista anche di impatto per me è stato molto molto bello, perché comunque correvo in queste stradine comunque con la luna e solo il bosco, comunque dei prati di lato, però è tutta ondulata, cioè c'erano ancora tante salite, comunque falsi piani, comunque dopo 80 chilometri sulle gambe, e comunque la pioggia, il vento.
Ti sembra di calare la montagna.
Sì, però insomma è bello, poi agli story comunque c'era sempre gente ben organizzata, poi come tutte le ultra, no? Sempre belle persone si incontrano, quindi comunque è una bella esperienza. Poi certo l'arrivo di Asolo è praticamente un chilometro di salita per arrivare in piazza, quindi perché non manca niente ad Asolo, però è stato strepitoso. Poi lì ho migliorato anche il tempo sui 100, quindi va bene,
no? infatti lo diciamo, hai fatto 11:53, quindi se fai sotto le 12 ore prima di categoria, che non è l'unico podio di categoria, perché è arrivata prima di categoria alla Sierra della Maremma, e poi prima di categoria anche quest'anno, alla Sierra della Maremma l'anno scorso e anche quest'anno, E poi ho fatto due podi alla ultramaratona del Grassasso, sei la seconda di categoria, e alle Tele di Siena adesso sei arrivata a terza categoria. Quindi sono distanze un po' più brevi, però sicuramente ti hanno dato delle grandi soddisfazioni. Ho visto che hai ripetuto due volte la sera della Maremma, e magari raccontaci come mai l'hai ripetuta, perché una delle cose che mi avevi detto, magari quando ci siamo sentite offline, mi avevi detto: tendo a non ripetere le gare perché mi piace andare nei posti nuovi, e invece quella della sera della Maremma l'hai ripetuta. C'è un motivo particolare o caso?
No, cioè, in realtà c'è, ma particolare nel senso che è una gara che ho fatto l'anno scorso e non era prevista l'anno scorso, ma è stata una mia amica a propormela, perché io stavo passando un periodo un po' complesso a livello personale, mi ha detto: dai, vieni, hai bisogno di ritrovare le tue ultra, insomma, alla fine in 6 ore fai sicuramente un ultra. E quindi l'anno scorso sono andata con lei, ma non ne avevo proprio idea di che cosa aspettarmi. Lei mi aveva detto: sì, guarda, tanto si corre sulle mura di Grosseto, è bella. Io non avevo mai fatto una gara a circuito, non avevo mai fatto 6 ore, non avevo mai fatto altre, insomma, gare di questo tipo. E in realtà c'è un'organizzazione meravigliosa in quella gara, secondo me, cioè è proprio organizzata benissimo. Per carità, davvero, quasi tutte le gare a circuito sono sempre organizzate bene, però c'è una bellissima atmosfera. Poi sarà che ho beccato 2 anni con un tempo strepitoso, bello, per quanto quest'anno era veramente freddo, invece l'anno scorso no. Ed è comunque un anello non brevissimo, perché comunque sono 1,6 km, quindi ti dà la possibilità comunque di, almeno a me, è una distanza che mi era piaciuta, insomma, da percorrere, anche un po' piatta, ma con 2 rampe, insomma, impegnative. Non lo so, è una gara che comunque mi ha portato positività, ecco, all'inizio del 2023, e che quindi ho scelto di riprendere, di rifare quest'anno, perché comunque, a parte anche come gara, comunque abbastanza comoda, semplice, vicina a Roma, insomma, sicuramente da questo punto di vista aiuta, ecco, nella logistica. Però, ecco, non l'avrei, come detto effettivamente prima, non l'avrei fatta se non mi fossi, ci sono stata veramente bene. Poi quest'anno, vabbè, alla sera della Maremma c'erano atlete molto forti, quindi è stato un piacere anche correre solo per vedere correre Federica Moroni e le altre.
Ma anche perché è un bellissimo vedere, no? Cioè, è proprio una corsa che affascina, no? La loro, perché sì, comunque è tutta un'altra velocità. Sì. E, mi interessa sapere come ti sei trovata a fare una gara in circuito, e se è una cosa che pensi di ripetere o magari di allungare.
Sì, penso di ripetere, probabilmente anche di allungare se ne ho la possibilità, perché cioè, o comunque se magari si trovo la gara, insomma, che mi piace comunque in un determinato periodo, magari funzionale a, o che mi piace e basta, come spesso capita, perché è un modo, è un'altra cosa, cioè non sapevo cosa aspettarmi, è proprio un altro approccio alla gara, cioè non c'è, tanto sai che devi, che quello è il tempo, parti e arrivi tutti insieme, però nello stesso tempo c'è lo stimolo comunque, almeno c'è comunque lo stimolo di fare bene, infatti vabbè, quest'anno pure lì ho fatto degli errori, diciamo, a Grosseto, quindi non mi faccio mai mancare l'errore giusto, che però mi fa capire bene come modificare qualcosa, e quindi è sicuramente è un tipo di gare che mi affascina, quindi anche provare a fare una 12 ore, perché no, insomma, vediamo, sì.
Interrompiamo questa chiacchierata per qualche secondo per ricordarvi che potete supportare il nostro lavoro e contribuire a migliorarne la qualità facendo una donazione. Per la donazione basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast oppure sul nostro sito www.donneultra.com e seguire le indicazioni.
Però noi vogliamo sapere gli errori che hai fatto, perché noi siamo curiosi.
Ho mangiato poco, banalmente ho mangiato poco stavolta, perché poi era tanto freddo, quindi non mi sono proprio resa conto che, per quanto loro, c'era anche il tè caldo, le cose, però l'acqua, quando, cioè, c'erano tipo 3 gradi, 2 gradi quel giorno, c'era un po' di vento freddo, E quindi non ho valutato in realtà l'impatto dell'acqua fredda ogni volta che bevevo un sorso d'acqua sul mio stomaco, e quindi poi a un certo punto non riuscivo più a mangiare, fondamentalmente ero andata un po' fuori, ecco, l'equilibrio non ce l'avevo più tanto su acqua, ritmo che stavo tenendo, e effettivamente l'alimentazione che poi non avevo. Quindi l'ultima ora ho faticato parecchio, cioè alla fine tenevo, perché volevo arrivare alla fine, però insomma sicuramente avrei potuto godermela un po' di più, ecco. Mm-hmm. Però,
allora, se avete domande per Cristina, mi raccomando, scrivete nella chat, che io poi pian piano con calma gliele passo. E io ho altre domande da farti, però mi vorrei, visto che hai parlato di alimentazione adesso, magari uso una delle domande che avevo in mente per farti dopo, la uso adesso, appunto. Come gestisci l'alimentazione? Segui una dieta particolare prima, cioè durante gli allenamenti, durante il periodo degli allenamenti, e poi in gara, se hai delle regole, delle fissazioni? A volte siamo tutti, abbiamo delle piccole fissazioni, devo mangiare così o colà, questo o quello. Se hai delle fissazioni, delle cose, diciamo, che segui, delle regole che segui per te, che funzionano,
anche nel mondo dell'alimentazione, beh, come hai detto tu, magari trovare. Ci ho messo tempo a trovare quello che era giusto per me, cioè almeno che è giusto per me adesso, in questo momento, con questo tipo di vita, insomma, di gare che faccio. Io ci tengo parecchio l'alimentazione, nel senso, non è una cosa che nasce adesso, che è nata con la corsa, è una cosa in realtà, anche quella un po' come lo sport e come il movimento e come il benessere, poi in realtà in generale fa parte di me da sempre, cioè ho sempre avuto un'alimentazione comunque sana, seppure quello che io intendevo per sano nel tempo probabilmente si è modificato, cioè è cambiato. E adesso seguo un'alimentazione particolare, nel senso che sono onnivora in realtà, quindi non escludo cose a priori, diciamo, se non che non mangio pochi, diciamo, da quando corro le ultra distanze sicuramente ho un'alimentazione più spostata sui grassi che sui carboidrati in generale. Mangio pochi, non mangio, tendenzialmente cerco di evitare glutine, cereali, tutta questa parte qua, se non da riso, magari da pochi altri cereali, e non mangio latticini, cose di latte di mucca, insomma tutta questa parte, diciamo, qua, ma perché tendenzialmente seguo un approccio un po' di alimentazione un po' antinfiammatoria, ma dove comunque sto attenta anche e soprattutto alla qualità di quello che mangio, cioè io sono molto attenta, ecco, a fare un uso etico e anche degli acquisti etici rispetto alle cose, effettivamente ai prodotti, quindi già dalle verdure, la carne, insomma non improvviso nulla, ecco, mettiamola così. E anche sicuramente da quando corro ho cambiato parecchio, cioè quello che prima funzionava non era sufficiente ovviamente nella corsa, perché comunque quando ho cominciato a correre un po' di più, aumentare i chilometri, la prima cosa ovviamente è che cominciavo ad asciugarmi, a rinsecchirmi, insomma anche da un punto di vista fisico non stavo bene, e quindi lì, come detto prima, per me l'equilibrio, lo stare bene è comunque sempre al primo posto, quindi ho cominciato a fare una serie di anche lì di indagini, anche ho girato, cioè mi sono fatta seguire da diversi nutrizionisti nel tempo per capire anche qual era un po' l'approccio che funzionava per me, perché all'inizio ovviamente pensavo che vabbè, uno vale l'altro, beh, insomma, cioè, invece poi ho capito che no, poi ognuno di noi deve trovare quello che fa star bene. Quindi adesso anche in gara, anche per le gare, in realtà non cambio tanto l'alimentazione se faccio, cioè, in base alle distanze. Quello che faccio magari è che aumento magari la quantità delle cose che mangio, fondamentalmente, però gli alimenti di base rimangono quelli. Da un punto di vista magari invece di durante la gara, ecco, lì ho avuto sempre più difficoltà, cioè io il mio stomaco non sono mai riuscita a prendere gel, a gestire questo tipo di cose sintetiche, diciamo, ma ho provato negli anni tutte le marche possibili e non c'era un gel che io reggevo, cioè proprio lì non li digerivo, fondamentalmente stavo male. Quindi per anni ho corso le maratone mangiando o fichi secchi con la frutta, magari solo i fichi secchi o cose del genere, oppure delle caramelle, magari le gelatine, tutte queste cose qua, senza prendere prodotti invece, diciamo, creati apposta fondamentalmente, per un'integrazione maggiore magari di carboidrati in gara. E adesso in realtà ho scoperto da quando ho provato quelli della Enerbit, quelli da 2.1, comunque mi trovo abbastanza bene, ma non nella formulazione gel, ma nella formulazione jelly, che sono tipo delle gelatine, sempre anche quelle. Quindi solo quelli riesco ma ovviamente poi dipende dall'intensità in cui corro. Ovviamente se corro tranquilla, piano, posso anche mangiare di tutto fondamentalmente.
Però sulla 100 km ovviamente, diciamo, hai bisogno di
sì. Di
mangiare un po' di più, no? Magari una maratona riesci a mangiare, a portarla alla fine con questi gellini che mangi, così. Sì. Però questa maratona di 100 km come li gestisci?
Allora, nelle 100 km come?
Nello stesso modo?
No, ma integrando anche del solido, ovviamente, le cose solide, che magari possono essere da vario, perché altrimenti non riesco a mangiare, insomma, solo una, magari ecco, le barrette dopo un po', insomma, ti stancano, però anche quelle, magari sì, per un periodo prendevo delle barrette magari sempre fatte con frutta secca, cereali, insomma, vari, miele, tutte queste cose non troppo sintetiche, ecco, perché comunque non le digerisco, cioè non le digerivo, se no. Però, per esempio, nelle ultra, che comunque corro a un'intensità molto più bassa, quindi molto più tranquilla, e comunque riesco a digerire tranquillamente, in realtà mangio certe volte anche le cose che ci sono nei ristori. Certo, non mangio cose che non mangio normalmente, però dipende, ovviamente, perché in alcuni casi posso portarmi dietro delle cose, insomma, no? da mangiare, tipo, ecco, soprattutto se c'hai i cambi sacca, li me ne lasci dentro, ecco, che siano barrette o che siano un'alternanza tra barrette, frutta secca, frutta disidratata e altre magari cose, oppure se magari ho più fame di quella che prevedevo, ecco, mangio anche certe volte le cose che trovo, che magari il pane con la marmellata, queste cose più semplici, che spesso, o la frutta secca o la frutta disidratata che effettivamente spesso danno in tanti ristori.
Allora, hai detto che ti sei fatta seguire da alcuni nutrizionisti per un po', per cercare di capire, insomma, come gestire la cosa. Inizialmente avevi detto, per la prima maratona non ti sei fatta seguire da un allenatore, hai provato a fare da sola. Con il tempo è cambiata questa cosa? Ti fai seguire da qualcuno per gli allenamenti, per gli allenamenti per le ultra? Ti segue un allenatore, un'allenatrice, o continui a fare fai da te?
Allora, anche no, in realtà anche la prima maratona l'avevo fatta seguita, perché io comunque ho iniziato a correre in realtà da sola, poi per un periodo mi sono fatta seguire. Io seguivo, come dicevo all'inizio, il metodo correre naturale, quindi comunque ho fatto un periodo di coaching importante con loro, quindi anche tutte le prime gare le ho fatte seguendo il metodo, comunque facendo, diciamo, avendo comunque loro come coach. Per un periodo ho collaborato con loro anche come coach io, insomma, che nel frattempo ho fatto anche dei percorsi da un punto di vista ovviamente di crescita anche da quel punto di vista, quindi comunque ho fatto diversi corsi con loro come certificato poi riconosciuto di insegnante di tecnica di corsa, e quindi ho collaborato con loro come coach. Adesso in realtà non collaboro più con loro, però mi sto facendo seguire da Federico, questo mio amico, che è anche il mio coach in realtà, e lui collabora ancora con Corre Naturale, però per me è Federico Chiari, insomma, che è un
salutiamo che qui con
sì, cui mi confronto, diciamo, che mi conosce, abbiamo fatto tante esperienze anche di gara insieme, di ultra, non solo, anche non solo di gare ufficiali, e quindi lui mi conosce anche come diciamo da un punto di vista ovviamente degli allenamenti e poi delle gare. Quindi adesso per il mio prossimo obiettivo, che ovviamente da sola, io penso che nessuno possa essere, se vuole fare pienamente bene o comunque migliorare tutta una serie di cose, riesce a essere al 100% coach di se stesso, quindi io non lo so che ho bisogno di una persona esterna di cui però mi fido e che mi conosce, con cui confrontarmi soprattutto. E soprattutto io non mi sono mai fatta seguire, perché all'inizio, come quando iniziate a correre, ovviamente come in tutti, vabbè, ti fai seguire così, queste tabelle standard, questa cosa qua, io non ci credo per niente, anzi secondo me sono proprio deleterie. Quindi in realtà, ecco, ho bisogno comunque di qualcuno che mi conosca, mi ascolti, con cui mi posso confrontare. E adesso, infatti, per la prossima mia gara, insomma, che vorrei fare quest'anno, lo farò con lui.
Va bene, dai, allora, visto che siamo arrivati qua, diciamo da questa gara, perché andiamo un po' oltre quello che abbiamo fatto fino adesso.
Vorrei, sì. Perché, come detto all'inizio, era il mio 2024, questi 40 anni che insomma immaginavo un po' da un po' di tempo. Esatto, e ho detto vabbè, l'anno scorso ho detto vabbè, chissà cosa mi invento per questo compleanno. Poi immaginando, ecco, come dicevo, le maratone comunque le corro lo stesso, ho detto va, faccio qualcosa di diverso. E anche come le maratone per me è un modo di vedere le città come non le puoi vedere mai, fondamentalmente, perché non le trovi mai così vuote, così piene di vita, di gente per la strada. E anche le ultra, amo correre le ultra, anche ho capito, perché comunque puoi correre in posti che altrimenti non potresti correre con quella tranquillità, per quanto magari sono anche quando fai un ultra le strade sono aperte alle macchine spesso, però comunque si sa che c'è una gara, quindi uno corre un po' più tranquillo per quanto deve stare attento. E quindi ho detto ma faccio un ultra diversa, e quindi in realtà mi sono iscritta alla 100 miglia di Berlino del 17-18 agosto, che sarà quest'anno 17-18
agosto. Un bel saltino, Cristina.
Sì. Sono solo 60 km di più.
Ma infatti, cosa vuoi che sia?
Però è piatta. Che per me, che però non so se è un bene o che almeno quando c'è un po' di dislivello, capito? Alla fine in discesa un po' recupero.
No, ma cos'è che va attorno a un lago, se non sbaglio, no?
È un anello molto grande, sì. Fa un pezzo del tracciato, insomma, del muro, diciamo dove c'è il muro di Berlino, e poi una parte anche dentro una foresta, insomma, un percorso abbastanza.
Sarà abbastanza bello. Legato, dai, anche se sì. Pianura, vabbè, dai, tutti
sì, sì.
No, ma no, stanno bufando però. Marco dice ok, gli infortuni, ragazzi.
Oh madò, ma non mi sono mai fortunata, ma perché dovevo farla adesso?
Per favore. Bufare in diretta, no. Non ce l'hai un cornino a portata di mano?
Sì, sì, esatto, c'è pure, ce n'è uno che l'ha preso proprio qua.
Insomma, così. Sto guardando un po' cosa scrivono. Quindi insomma, fai un bel salto, non manca neanche, io sono mancano 5 mesi, sei. Sì. Non è fine settembre, siamo a marzo, dai.
No, ad agosto, è agosto.
Ad agosto, mi ricordavo settembre, sì. No, settembre è la maratona di Berlino.
Sì, no, a metà agosto.
Senti, cosa con il tuo coach Federico, cosa pensate di cambiare nei tuoi allenamenti che hai fatto finora per prepararti alla 160? O non ci sono cambiamenti?
Allora, c'è un aumento del volume, ovviamente. Diciamo che di base la scelta è quella di aumentare il volume in genere, cioè totale, ecco, degli allenamenti. Diciamo che sono stati anni in cui comunque io ho sempre corso, cioè anche relativamente tanto, insomma, non faccio allenamenti, ecco, sicuramente corro molto meno rispetto a tante altre ultramaratonete, che mi rendo conto che come numero di allenamenti, come quantità di chilometri magari annui effettivamente fatti. Io cerco, come dicevo all'inizio, di avere una vita anche molto attiva in generale, cioè io cammino proprio tanto, sto tanto in piedi, cerco di stare proprio poco tempo anche seduta, anche magari al lavoro, magari uno cerca di alternare anche standing desk a stare seduta, insomma tutte queste cose per stare un po' più ovviamente attiva e in una situazione magari più comoda anche da un punto di vista fisico. E sicuramente ci sarà un aumento del volume totale comunque dei chilometri, in mezzo probabilmente qualche altra ultra, credo di aver deciso ormai, o comunque ho deciso, però non mi sono ancora iscritta al passatore anche di quest'anno, di rifare il passatore, quindi anche se è a maggio, insomma, però comunque farò una 100 km e qualche altra ultra in gara, perché comunque alla fine le fai anche comunque con una gara strutturata, con l'assistenza, con la gestione dei ristori, eccetera, sicuramente aiuta, oltre a fare poi tanti lunghi anche da sola, cosa che poi a me non mi pesa, insomma, tendenzialmente riesco a fare i lunghi pure ho fatto anche i lunghi di 50-55 km da sola a Roma, in giretto, quindi non è una cosa che mi pesa e che ho bisogno magari della gara, ecco, per fare l'allenamento lungo. E poi ecco, vediamo magari qualche altra, stiamo valutando qualche altra gara a luglio, tra fine giugno e luglio, per fare comunque gli ultimi poi lunghi prima del prima di Berlino.
Vediamo. Ma che tanto di volume stiamo parlando, no? Di cambiamento di volume anche qua, dunque aspetta, chi l'aveva chiesto? Fammi vedere, perché qualcuno. Ah sì, Laura aveva chiesto quanto si corre a settimana per affrontare 160 km. La mia domanda è molto simile: quanto si corre per affrontare 160 km rispetto a quella a cui sei abituata adesso, quant'è, diciamo, quanto aumenta il tuo volume, ecco.
Ma allora
non lo sai, allora.
Non lo so, è che se io effettivamente mi rendo conto, allora dico, sicuramente sono molto costante negli allenamenti, sono molto continuativa, cioè io ora, al di là di chi mi chiedeva, diceva occhio agli infortuni, in realtà ecco, non faccio quello yo-yo di ok, mi alleno, mi infortuno, sto ferma, riprendo, faccio altri full immersion di allenamenti. È più un discorso proprio di continuità sugli allenamenti, sui lunghi. Quindi ovviamente poi diciamo che tendenzialmente io mi alleno 4 volte a settimana, per le maratone anche solo 3 in realtà, più 3 giorni magari di camminata, cioè per me il mio minimo di passi giornaliero, proprio il minimo sindacale, è più di 20.000 passi al giorno, cioè senza esclusa la corsa, okay? Da quando, quindi mi muovo comunque, cammino tanto, cioè a Roma per me se fino a un'ora di spostamento lo faccio a piedi, tendenzialmente così. Quindi diciamo già lavoro tanto su, è comunque volume aerobico comunque metti, o comunque tempo sulle gambe che comunque accumuli. I miei allenamenti nella settimana, durante la settimana che incastro, ovviamente io mi alleno la mattina prima di andare al lavoro, quindi comunque alle 6:30 massimo esco di casa, vanno da un'ora e mezza al massimo, 1:20, non è che faccio allenamenti più lunghi. E poi ci sono ovviamente i lunghi del weekend che comunque aumentano, adesso vanno magari dalle 2-3 ore, 3 ore e mezza, poi ci sono dei momenti in cui faremo magari 2 giorni attaccati con 2 lunghi, magari abbiamo fatto in passato, pure quando ho fatto altre esperienze, come vi dicevo, anche per il passatore stesso, magari un giorno 50 e un giorno, o un giorno 40, un giorno 30, insomma, comunque allenamenti così, in 2 giornate, insomma, così, oppure un allenamento, 2 allenamenti in una stessa giornata spezzato, quindi uno la mattina, uno il pomeriggio, poi dipende anche dalla gara, ovviamente il passatore parte di pomeriggio, arrivi di notte, ha solo parti a mezzogiorno, tendenzialmente arrivi di notte, Berlino parti la mattina molto presto, è alle 6 la partenza, quindi arrivi anche lì probabilmente di notte, speriamo, insomma, quindi ovviamente c'è una gestione anche di provare a sperimentare anche gli allenamenti in orari diversi rispetto alla nella giornata. E poi ecco, non arrivi comunque mai, almeno io non sono mai arrivata a fare allenamenti, ecco, per la 100 km la cosa più lunga che avevo fatto forse in un unico allenamento erano 55 forse, poi il giorno dopo ne avevo fatti altri 30 magari, ecco, così quando ho fatto 50 di Romagna, 2 giorni dopo o forse 2 giorni prima, adesso lo ricordo se prima o dopo, ho fatto 30 chilometri, cioè quello è stato diciamo gli allenamenti più lunghi. La 100 di Berlino credo più o meno la gestiremo insomma così, comunque con un aumento magari graduale. Ecco, giugno, sì, graduale, maggio sicuramente tra il passatore e le altre gare, poi giugno, certo. Pure luglio, poi scarichi, insomma alla fine siamo arrivati praticamente.
Siamo arrivati ad agosto.
Quindi,
anche sì. Perché poi d'estate cosa fai? Vai giù, vai a Palmi, dov'è che ti alleni? Se devi fare distanze lunghissime, perché là è complicato. Allora io, sì. Spoiler, perché io e Cristina siamo più o meno compaesane, io sono cresciuta in un paese vicino a quello di Cristina e conosco alcuni ragazzi della running a Palmi, che salutiamo, tra l'altro qui qualcuno ha detto...
Sì, ci sono SD Running a Palmi.
Qualcuno ha detto fiera di vela nella squadra, insomma, però conosco bene quei posti e allenarti, soprattutto lunghe distanze, è davvero complicato, a meno che tu non vada di salita verso Santelia, insomma, un po'. Quindi, sì, quando sei tu, come fai? Dove ti alleni? Ce la fai soprattutto?
Sì, allora diciamo che tendenzialmente quando vado giù non cerco di non avere allenamenti lunghi da fare o comunque li sposto, anche perché comunque non... diciamo io vado ovviamente a Palmi perché comunque c'ho mamma, nonna, insomma un po' ancora una famiglia insomma che sta giù, quindi magari mi capita di andare però magari per qualche giorno, ovviamente non è che passo periodi molto lunghi, ma a meno che insomma la vacanza magari d'estate di 1-2 settimane certe volte, e in realtà ecco cerco magari di mettere degli allenamenti più magari qualitativi piuttosto che quantitativi quando sto a Palmi, e poi magari sfrutto, come hai detto tu, appunto c'è il Sant'Elia, insomma, che lì, che per quanto sembra molto alta, però insomma diciamo che però un po' di dislivello, sicuramente è più probabile che faccia il dislivello lì piuttosto che a Roma. Diciamo che io non sono abituata ad allenarmi, per quanto la gara ecco al circuito mi sia piaciuta, però ecco l'eccezione, non sono abituata ad allenarmi, vabbè, vivendo a Roma hai l'imbarazzo della scelta insomma, certo, sui chilometri da fare senza dover fare 2 volte lo stesso giro, quindi non sono abituata ad allenarmi a circuito, e quindi anche quando vado a Palmi e magari capita che faccio più volte lo stesso giro, però tempi molto limitati.
Insomma, perché non puoi fare 55 km così.
No, neanche 20, credo io. Però ragazzi, ecco, io ho scelto di iscrivermi, mi sono tesserata comunque con la Running Palmi, perché mi piace, penso un po' per le mie origini, un po' perché dico almeno quando vado fuori porto un giro un po' il nome di Palmi, quindi questa cosa mi è piaciuta tanto, e ovviamente a loro gli dico, ma come fa ad allenarmi, però questa è l'abitudine.
Sì, certo, poi ti devi adeguare, no? Perché non è che cioè, alla fine fai su e giù, fai necessità virtù. Voglio leggerti un messaggio di Enzo Solano, che è
dal mio padre.
Perfetto, però lo leggiamo perché è molto carino. Dice: la tua prima Marcellona di Palmi avevi un altro stimolo straordinario che ti spingeva non potevi ritirarti come gli altri bambini. Ero il presidente della società operaria che era organizzato, quindi dovevi per forza finire. Esatto, avevi solo 10 anni, ma una forza di volontà già da allora straordinaria. Sempre orgoglioso di te, dal tuo primo giorno di vita. Dai.
Grazie.
Un messaggio delizioso. Io ti faccio un'ultima domanda e poi magari vado a leggere un po' di messaggi che sono arrivati, credo di aver visto anche qualche domanda per te. Mm-hmm. Ovviamente questo è il canale di Donne Ultra e non insomma, spesso facciamo domande proprio legate alla corsa e le donne, perché ci sono anche tanti motivi per cui questo canale è nato, un po' per dare visibilità alla presenza delle donne nell'ultramaratona, che a volte vengono un po' messe da parte, ma anche per discutere proprio questioni legate all'essere donna e a correre. Quindi io ti volevo chiedere, il ciclo se ha un impatto per te sugli allenamenti, sulle gare, o se sei una di quelle donne fortunate che invece insomma, naviga felice anche in quei periodi lì. Perché a volte appunto c'è qualcuno che ha un grandissimo impatto e che influisce moltissimo sugli allenamenti, sulle prestazioni, sulle gare.
Allora, io in parte sono una di quelle donne fortunate, nel senso sì, cioè, che ho, non ho particolari dolori, fastidi, ecco, quella parte lì, insomma, per fortuna da sempre ecco, sono sempre stata molto fortunata. Sicuramente con il tempo e anche cioè, col passare degli anni, in realtà, un po' che magari effettivamente sono dei cicli, dei momenti della vita. Mi capita di soffrire un po', magari diciamo, proprio se mi capita magari la gara in quei giorni, sicuramente da un punto di vista fisico è diverso. Cioè, mi rendo, poi forse anche il fatto di aver iniziato a fare delle gare così più lunghe, quindi già le maratone, ma soprattutto le ultra, e anche quindi con degli allenamenti anche lunghi, che quindi capitano ovviamente nei tutte le fasi ovviamente del ciclo, insomma, del mese, insomma, fondamentalmente, ho notato che effettivamente un po', per quanto io, ecco, tendenzialmente sia molto fortunata da un punto di vista di gestione, che non ho particolari criticità nella gestione, noto comunque delle differenze sostanziali, che magari effettivamente capita, e anche la gestione sicuramente. Durante una gara non è, soprattutto ultra, non è facile in quei giorni lì, insomma, quando comunque c'è le mestruazioni non è facile sicuramente. È il fatto effettivamente che non sia mai, magari ecco, io so che tu ne parli da sempre, insomma, in questo canale anche di questo e di tutte le altre cose, perché comunque spesso in alcune circostanze, magari anche una cosa che uno dà un po' tabù, un po' ancora per scontato, un po' che intanto comunque va tutto bene. Anche il discorso, ovviamente, magari ecco, dei bagni nelle ultra, sulle ultra, cioè questa è una cosa che veramente è un po' antipatica certe volte, no? Insomma,
Sì. No, a volte anche gestire proprio le cose proprio pratiche, il cambio, perché se dovrai cambiare prima o poi,
sì.
nei bagni, insomma, poi è sempre un po' complicato. E non sempre, ci sono dei gruppi, specialmente all'estero, che stanno spingendo le gare ultra molto lunghe, trail soprattutto, ad avere più bagni lungo i percorsi per questo motivo qui, e ai ristori addirittura hanno chiesto che ci siano assorbenti, perché a volte ti capita la sorpresa e non sai come gestirla.
Non
Quindi
sempre,
sono dei
sì.
gruppi, insomma, che seguono questa cosa, la trovo molto interessante e soprattutto
Interessante.
molto pratica, perché alla fine è
Sì.
così, per la maggior parte delle donne partecipano. Quindi, insomma.
Sì.
Guarda, allora io vado a vedere un po', perché c'era qualcuno che ti salutavano un po' di persone. Una persona si chiama Tuffra, che penso che sia o il cognome o un nickname, quindi non lo so, chiede: esiste una misura così lunga che non correresti mai? Quindi ti chiede se hai dei limiti.
No, sinceramente no, nel senso che penso, ovviamente non è che dico domani farei una 500 miglia, ovviamente, però non la vedo come una cosa impossibile più. All'inizio ovviamente dicevo, ah vabbè, quello, però no, penso che potrei col tempo, ecco, arrivare a correre qualunque distanza, sì.
Ah, dice Tuffra che è francese. Non so, credo di conoscere. Hai una gara nel castello, proprio su questo argomento, è un po' memore di alcune cose che hai detto durante questa intervista. Hai una gara nel cassetto che prima o poi vuoi assolutamente fare.
Allora, io ovviamente, come ti ho detto all'inizio, quando mi sono folgorata delle ultra, quando Lorena parlava della Spartathlon.
Ecco, infatti
Quindi
era lì che immaginavo di arrivare.
lì è una gara che comunque, non lo so, beh, probabilmente attira molto, attira sempre, insomma, c'ha un fascino sicuramente anche quello molto particolare. E quindi ecco, ci penso, ci ho pensato, magari ci penserò, non lo so. Però tante, diciamo, tante gare, a me piacerebbe tanto fare dei trail, ecco. ovviamente finché vivo a Roma e lavoro qui non conosco, conosco poco la montagna, non mi alleno, quindi la vedo molto complicata. Però ecco, se un domani non dovessi più vivere a Roma oppure ecco, la vita mi porterà a fare altre scelte, eccetera, sicuramente vorrei spostarmi, anche uscire dall'asfalto, perché adesso ovviamente corro solo se faccio gare su asfalto fondamentalmente, e quindi uscire da provare a fare qualcosa di trail, più mai ultra trail ovviamente, non trail, quello sicuramente sì, anche se poi mi affascinano pure le lunghe distanze delle gare americane, quello pure, cioè anche lì. Sicuramente nelle ultra.
Sicuramente?
Nelle ultra comunque.
Sì, no, certo. Senti, il coach che un po' si è sbilanciato, dice 20 ore a Berlino e poi tutti da Leonina.
Sì, sì, certo.
Abbiamo già un obiettivo molto preciso. Molto
preciso, 2025. Va bene.
Poi Antonio Caravelli dice: ciao Cristina, non prendere appuntamenti per il 13 ottobre, ti vogliamo nella nostra gara che organizza la tua società tra i palli.
Sì, il presidente.
Elena Ralti, che salutiamo, ti consiglia il Tascali prossimo.
Sì, l'ho visto anche a Siena, c'era il flyer, ogni volta lo guardo, dico va bene, ok.
esatto, vabbè, c'è tempo per passare al trail. Adesso sì, hai questi due obiettivi che sembrano abbastanza definiti e anche molto impegnativi, e quindi dopo quelli magari si pensa a fare il passaggio al trail. Senti, io direi che ci possiamo fermare qui. Io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, per la bella chiacchierata, ti faccio sicuramente, poi te lo farò al momento vicino alla gara per la 100 miglia di Berlino. E vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando, che qualcuno si è collegato in ritardo, ho detto scusate se sono in ritardo, così, che questa intervista rimarrà sul canale YouTube di Donne Ultra, quindi se vi siete perso dei pezzi potete sempre tornare a vederla. E poi con calma, perché ormai dico con calma, no? Te dicevo al weekend, adesso non lo dico più, con calma ci sarà anche la versione podcast dell'intervista, la potete trovare in tutte le piattaforme di podcast. E vi ricordo, vi invito di nuovo a seguire e iscrivervi al canale di YouTube di Donne Ultra e di seguirci sui nostri social. Quindi ho detto tutto quello. Leggo i commenti, scusa, mi distraggono. Ventorello Nico dice a Federico: Fede, la fai facile, e Federico dice: la faccio com'è, la conosci la Solano. Quindi insomma, dai. Ci sono grandi speranze, nessuna pressione su di te.
No, vabbè, ma guarda, i miei amici ormai mi conoscono e quindi è la sola musica, capito? Quindi va bene.
Niente, ti ringrazio ancora e ringrazio chi è stato qui a fare due chiacchiere con noi. E niente, buonanotte a tutti.
Grazie a te Monica, grazie a tutti.
Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!